Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Alessio Carciofi di Hoepli ci parla di Digital Detox, come aumentare focus, tempo ed energia nell'era delle distrazioni digitali. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, grazie per essere qua e per inaugurare questo Smau. Sono felice di essere qua e grazie a Hoepli. Perché mi ha permesso insomma di scrivere questo libro sul Digital Detox, ma poi vi dirò tutto. Allora, chi conosce la parola Digital Detox? Che cos'è? Siete qua per scoprirlo. Che cos'è? Disintossicazione da dipendenza dell'uso di sostanze, quindi una cosa brutta. Elettronica, no, ok. Quindi è una cosa abbastanza, come dire, brutta. Invece no, e ora vedremo che cos'è il Digital Detox. Allora, questo sono io. Nel 2009 inizio a parlare di strategie digitali. Lo scorso anno ho aggiunto una parola, strategie di benessere digitale. Quindi che cosa significa? Che mi occupo di programmi wellness per le spa, per le aziende? No, mi occupo, e lo vediamo, di benessere digitale. Allora, questo è il libro, poi vi ricordo che c'è lo stand al D5 dove potrete, e io poi alla fine sarò lì. È un libro che parla di benessere, di come aumentare il focus e la produttività nell'era delle distrazioni. Ok, vediamo le cose serie, dopo la mia prima presentazione. Chi è questa qua?
Prego.
La regina di cuori, siete d'accordo con lui, la regina? Che cosa diceva la regina di cuori?
Tagliate la testa.
Questa sì, è anche vero, ha detto anche questo la regina di cuori. Ma la cosa che a me ha impressionato quando ho iniziato a questo percorso, alla fine la regina di cuori disse questo. Qui devi correre più che puoi per restare nello stesso posto. Se poi vuoi andare da qualche altra parte, devi correre almeno il doppio. Quindi che cosa sta succedendo, signori miei? Siamo in una situazione che è questa qua. La cultura 24/7. Che cos'è la cultura 24/7? È che negli ultimi 10 anni, perché parlo degli ultimi 10 anni? Che cosa è avvenuto negli ultimi 10 anni? No, l'avvento dei social. Un'altra risposta da qua, da questa parte la voglio. Gli ultimi 10 anni è andato in vendita il primo smartphone. Siete d'accordo? Quindi nel 2007 l'Apple mette in vendita l'iPhone. E negli ultimi 10 anni, siete d'accordo con me che è cambiato il modo di vivere il lavoro, di vivere la vita personale, di vivere le relazioni? Quindi questo smartphone ha in qualche modo e sta incidendo su alcuni ambienti. In primo, e qui siamo allo Smau, parliamo di come ha cambiato le abitudini del lavoro. E perché vi dico 24/7? Perché non c'è più il confine tra vita privata e vita lavorativa. Siete d'accordo con me? Solo 2 persone, perfetto. Alla fine della giornata sarete tutti d'accordo. Anche qui 3, perfetto. Chi offre di più? Fortemente d'accordo. Bene. Allora, io in questi ultimi anni, entrando nelle aziende a fare consulenza, la maggior parte dei manager, quindi diciamo dal middle manager in su, la parola che mi dicono spesso è questa: Alessio, mi sento prosciugato. Prosciugato, dico, ma da che cosa? E quindi è un'altra parola anche che ricorre molto spesso: non ho tempo. Chi è che di voi usa anche questa parola? No? Non ho più tempo, non riesco più a fare quello che mi sono messo, come dire, in testa. Quindi da qui andiamo a far... Ecco, mi chiedo scusa, io non uso il PowerPoint, quindi mi trovo abbastanza... Avevo pensato di fare una cosa giusta, ecco. Questo... Vediamo? No. Ve lo devo far vedere così, scusate. È un video. Era un video. Allora, c'è aiuto dalla regia? Queste sono il bello della diretta. Non c'è aiuto dalla regia, quindi non vi posso far vedere il video. E allora, mi dispiace, magari se dopo ve lo faccio vedere dopo. Quindi, questo video, ok, ma possiamo, grazie. Allora, devo far vedere questo video qua.
Non c'è l'audio.
No, è che proprio mettendolo in full screen, non qua.
Non supporta, è questo che non supporta il video.
Ok, perfetto, va bene.
Mi spiace, ve lo fai vedere esterno.
Niente.
Mi spiace.
Mi spiace anche a me. Allora, i video non si vedranno, va bene? Ve li racconterò io. Questo video era del World Economic Forum, un video dove attesta la dipendenza del digitale, quindi che passiamo dalle 6 ore al giorno in media alle 25 ore a settimana, quindi 25 ore a settimana siamo online, quindi significa che un giorno a settimana noi lo trascorriamo online. Alcuni numeri molto interessanti vengono dati da questa ultima ricerca di Deloitte, dove ci dice che il 70% degli italiani si sveglia con lo smartphone e va a letto con lo smartphone, per un 63%. Quindi che cosa significa? Che vedete che il tasso, come dire, di dipendenza allo smartphone, gli italiani hanno questo primato. E è un dato abbastanza oggettivo con la vostra abitudine. Allora, chi di voi alzi la mano, si sveglia e entro mezz'ora accende lo smartphone? Ecco, perfetto. Benissimo. E la cosa molto interessante è che la maggior parte delle persone va a letto e con lo smartphone, spegne lo smartphone e cerca di dormire. Questo tratto, poi lo vedremo dopo, la luce LED del cellulare inibisce il circolo cardiano e qui iniziano i problemi di insonnia. Non so se avete iniziato a sentire parlare della luce LED, come influisce i problemi. Perché vi sto dicendo questo? Perché nel libro si parla molto di un problema che ad oggi è molto sottovalutato nelle aziende, è quello dell'insonnia. L'insonnia diminuisce la produttività. Allora, ovviamente il cellulare è uno strumento che usiamo dappertutto, ok? È un po' come il film di Carlo Verdone, la disturbo non ha fatto. E adesso, per fare anche, come dire, delle ricerche, delle statistiche, adesso la permanenza media in un luogo che aveva una funzione d'uso diversa, adesso se ci mettiamo il wireless arriva, come dire, all'eternità. Adesso, passatemi il termine, è una battuta, ma parafrasando è quello che ci succede un po' tutti i giorni, no? Quindi l'insonnia, secondo il maggior studioso di disturbi del sonno, Francesco Peverini, dice che il 20% degli italiani soffre di insonnia, e questo è un fenomeno sempre in aumento per quanto riguarda i giovani. I giovani, questo tratto viene chiamato vamping, cioè i giovani vanno a letto e fingendo, come dire, specialmente gli adolescenti, non spengono il cellulare e chattano in continuazione fino a notte fonda. Questo è un fenomeno molto interessante che da prendere in considerazione, vamping. I costi sociali. Ovviamente tutto questo che noi stiamo dicendo è quello che io tratto nel libro, rientra in un paradigma che si chiama well-being aziendale, cioè il concetto di benessere che in qualche modo sta nascendo all'interno delle realtà aziendali. E sotto il well-being aziendale c'è il benessere digitale, quindi fare un uso consapevole del digitale. E ovviamente se riuscissimo, come dire, a comprendere che il benessere del dipendente, il benessere del well-being aziendale, apporta dei grandi benefici, specialmente nella diminuzione dei costi sanitari, quindi dei costi societari. E tutti questi dati che poi io cito nel libro e che vi, in qualche modo vi, 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 vi sto portando qua sono presi dalla Harvard Business Review, World Economic Forum e da, come dire, da sistemi, se vogliamo, internazionali riconosciuti che iniziano a fare lobbying, ok, su queste tematiche. E se pensate l'Harvard Business Review, per chi è laureato in economia e anche come me è un po' la Bibbia del, di quanto riguarda la, la tematica economics. Quindi come sono i comportamenti? Sapete che in media noi controlliamo il cellulare dalle 150 volte alle 220 volte al giorno, ok? Quindi in media, alzi la mano chi si attesta, ovviamente qui c'è molta omertà perché non sappiamo quante volte lo controlliamo. E qua c'è un'app, dice, ma come, si sta parlando di digital detox e c'è un'app? Sì, all'inizio c'è un'app che vi consiglio, si chiama Moment, per prendere la consapevolezza di quante volte prendiamo in mano lo smartphone. E io all'inizio mi dicevo, vabbè, lo terrò in mano una ventina di volte, 30 volte, 40 volte. Invece all'inizio ho scoperto, come dire, una parte di me che non conoscevo. Ma la cosa interessante è, dalle statistiche ci dicono che il 68% delle volte che prendiamo in mano lo smartphone lo facciamo in modo inconsapevole. Cioè è una abitudine. Quindi, o meglio, è diventato un comportamento reiterato nel tempo, che questo comportamento ha formato un'abitudine. E questa abitudine è di prenderlo in mano, oppure di, quando vibra, ok, iniziamo a cambiare proprio l'espressione. E questa, poi lo vedremo, è una patologia, che si chiama la patologia della vibrazione fantasma. Quando inizia a vibrare, come dire, noi entriamo in uno stato di, come dire, di allerta. Guardate qua, qui è la parte, quindi queste ricerche della Discount, qui è ovviamente le ore del giorno, e questa si intende la fase notte, dove dovremmo dormire e riposare, e qua guardate quanto, come dire, il picco delle volte che prendiamo in mano lo smartphone e quante volte, come dire, noi provochiamo, come dire, queste reazioni. Allora, chi di voi è in quando vede il trattino rosso inizia ad andare in allarme? Alzi la mano, siete onesti però, eh? Ok, perfetto. Capite che questo disegno scaturisce, che cosa? Delle patologie. Queste sono patologie che stanno entrando, per chi è esperto di sanità, nel DMS-5. Quindi sono annoverate all'interno, come dire, della Bibbia, chiamiamola così, delle malattie. E quindi che cos'è la nomofobia? Avete sentito parlare di nomofobia? La nomofobia è la paura, no, di rimanere fuori dalla rete. Ovviamente questo succede quando non prende il 4G, non c'è il wifi, ok, non prende la rete. Questo approccio, quindi questo comportamento, automaticamente, attraverso degli studi psicologici e approfonditi, scientifici, aumenta il battito cardiaco, aumenta, come dire, la circolazione sanguigna e porta a dei disturbi di dissociamento. La FOMO è un acronimo che in inglese è Fear of Missing Out, quindi è la paura di perdersi qualcosa. Che cosa significa la paura di perdersi qualcosa? È la paura che in rete sta andando in onda una parte della vita che noi non vogliamo assolutamente perderci. Quindi significa, questa abitudine di stare sempre collegati è perché non vogliamo perderci qualcosa. È un po', se mi passate il paradosso, è come una nuova televisione, lo smartphone. Quindi, ma non è questo il, come dire, il paradosso. Il paradosso è quello che io ritengo all'interno del libro, è che in rete, a livello antropologico, sta succedendo una grande rivoluzione. Stiamo mettendo in rete una mercificazione del nostro sé. Ok? Questo è a livello antropologico. Che cosa significa? Che stiamo mettendo in atto una metanarrazione di un sé inautentico. Ve la devo dire in modo più semplice? Questa è l'ho detta in modo filosofico. Prego? Una delle migliori maschere in assoluto, sì, perfetto, anche, ma anche è una, come dire, coprire un vuoto emotivo di base. Andiamo, quindi io vi la prendo a largo e poi andiamo nel business, però vi devo far capire prima lo scenario che sta, perché se ci pensiamo, stiamo vivendo la più grande rivoluzione industriale dopo Gutenberg e quant'altro, soltanto che la stiamo vivendo e finché non ti estrai non riesci a comprendere quello che sta succedendo e come stanno cambiando le nostre dimensioni, come dire, di vita quotidiana. Il checking habits, che cos'è questa? È l'abitudine di controllare le email in modo repentino. Questo è l'abitudine, come dire, se vogliamo, anche soprattutto di manager, middle manager, insomma, non solo, come dire, di questa. E poi quello che vi dicevo prima è il fenomeno vamping. Il vamping è di moda, passatemi il termine, per gli adolescenti, quello di rimanere incollati con lo smartphone fino a notte fonda e la mattina svegliarsi con non avendo riposato. Ok. Due dati, gli ultimi, su questa ricerca della Harvard Business Review. Harvard Business Review, quindi, loro dicono che il 61% non riesce a ignorare lo smartphone se ha ricevuto una notifica. Alziamo le mani, ok? Quindi siete d'accordo con questo, che la notifica è diventato un segnale di avvertimento o di distrazione? E ora vediamo. L'81% sono disposti a interrompere conversazioni e pasti per controllare lo smartphone. Quante volte avete incontrato una persona o un amico che non vedevate da tempo e in quella conversazione arriva una chiamata e dice ah, scusa. Quindi stai interrompendo in qualche modo una relazione. Il 73% ritiene che il digitale aumenti il loro stress. E quindi qui c'è un'altra ricerca dell'Harvard Business Review dove dice che chi sta connesso oltre un certo limite aumenta la probabilità, scusate, di burnout e stress del 150%. Il 3 persone su 5 trascorrono più tempo libero con lo smartphone che con il loro partner. Qui andiamo avanti, stendiamo un velo pietoso, nel senso che non è questa la sede, però ecco, siamo arrivati dopo questo preambolo a quello che ci interessa, è quello che tratta il libro. Il libro nasce da una mia percorso personale, dove io, vivendo il digitale in un modo anche abbastanza, come dire, autentico, perché alla fine quello che io ritengo e scrivo nel libro è che la più grande rivoluzione che stiamo vivendo, ma nessuno ci ha mai insegnato come abitare e vivere questa rivoluzione. Siete d'accordo con me? Cioè ci è calata dall'alto e ad oggi però abbiamo bisogno di alcune norme di comportamento che non sono nuove, ma sono dettate da un nuovo ecosistema. L'ultima ricerca di Accenture dice e attesta che il 30% della giornata lo perdiamo in distrazioni digitali. Quindi il 30% della giornata viene eroso dal digitale nelle distrazioni. E questo lo possiamo testimoniare anche da un altro dato, che ogni 180 secondi noi veniamo interrotti. Ogni interruzione, secondo gli scienziati, impiega 24 minuti per ritrovare il focus della produttività. Quindi non so, facciamo dei conti, se stiamo lavorando ogni 180 secondi sarebbero ogni 3 minuti, veniamo interrotti, ovviamente ad oggi veniamo interrotti da N, viviamo una grande rivoluzione, ma stiamo vivendo una grande rivoluzione della distrazione, se vogliamo, e ogni 3 minuti per riprendere il focus, che significa il focus di quell'attività produttiva, impieghiamo 24 minuti. Quindi i numeri sono abbastanza preoccupanti, al punto che ad oggi le grandi corporation e le aziende iniziano a creare dei programmi di benessere digitale. E per questo ho messo, come dire, sotto forma di un libro tutto quello, no, ma una buona parte di quello che facciamo nelle aziende. Quindi il libro, e stiamo qua per parlare di distrazioni digitali, è per ritrovare il focus, quindi ma soprattutto la produttività, perché la produttività, sempre secondo World Economic Forum, è diminuita con il digitale del 35-40%. Quindi sono delle stime molto interessanti. Un ultimo dato che vi volevo dare è che noi ogni giorno perdiamo, abbiamo detto, veniamo interrotti, tutto questo qua porta che perdiamo 2 ore al giorno per recuperare il tempo delle distrazioni. Quindi quando io ho da 3 anni che porto avanti questo progetto in termini di ricerca, facendo anche delle collaborazioni con l'FIU di Miami, quindi con la University dell'Università di Miami, abbiamo iniziato a capire come, dopo una fase di innamoramento al digitale, c'è bisogno, come dire, di un nuovo di fermarsi un attimo e di un nuovo approccio. Quindi questo è un grafico che poi troverete nel libro, è che la maggior fonte di distrazione ad oggi l'abbiamo sul posto di lavoro. Io sostengo che i luoghi ad oggi di lavoro non sono, specialmente passatemi il termine, i co-working, ok? Non sono luoghi dove possiamo trovare il focus. E c'è nel libro, ripeto, uno studio su come gli uffici o come gli spazi di lavoro dovrebbero essere riprogettati secondo gli step del progetto. Quindi significa che in una fase di brainstorming, in una fase di ideazione, il co-working va bene, ma nella fase dell'execution, dello stimolo, della creatività, abbiamo bisogno, okay, di spazi del silenzio dove noi possiamo ritrovare noi stessi. Ma noi stessi in termini di produttività non vogliamo perdere la concentrazione. E non è un caso che le grandi corporation, anche qua, iniziano a inserire all'interno delle aziende la stanza del silenzio, la stanza del riposo. Dice, ma come? Sì, ci sono in Google, oppure anche grandi realtà, anche qui a Vodafone, iniziano a mettere dentro ambienti dove tu puoi metterti anche un quarto d'ora, ma come dire, rigenerandoti. Va bene, andiamo avanti. Quindi, quelli che chiamano benvenuti nell'era dell'informazione, io la chiamo benvenuti nell'era della distrazione. Siete d'accordo con me? Cioè, tutto quello che sto dicendo vi tocca un po' da vicino. Allora, le domande che mi sono posto all'interno del libro sono queste. Come si misura il benessere? Perché tutti parliamo di benessere, ok? Ma soprattutto, che cos'è il benessere? La cosa poi molto importante è come migliorare la qualità di vita. Quindi che cosa significa? Che il libro che ho scritto, ma soprattutto che il progetto che sto portando avanti in Italia, è migliorare la vita delle persone, perché automaticamente migliorando la vita delle persone si aumenta tutto l'indotto produttivo, e chi è un imprenditore e manager può comprendere. Quindi questi sono alcuni numeri che vi ho dato prima, quindi 25 ore a settimana è il tempo in media che trascorriamo online, in media, ok? A settimana, quindi si può dire che un giorno a settimana noi siamo in una dimensione astrale digitale, quegli altri giorni, come dire, siamo online, offline. 180 secondi, mi ripeto, sono i secondi ogni quanto veniamo interrotti, 2 ore in più per recuperare, 24 minuti per ritrovare il focus, il 28% della giornata lavorativa la dedichiamo a gestire l'email. Quindi capite che un terzo della giornata produttiva, e poi vediamo alla fine, vi do 10 consigli come gestire al meglio la posta, è dedicata alla gestione dell'email. Che lì di per sé non è male, secondo me. è come la gestiamo la posta. Che cosa significa? Significa che di base non riusciamo più a individuare e a gli obiettivi, quindi l'essenziale nostri, ma andiamo a rispondere e in qualche modo a seguire le urgenze degli altri. È questo il grande paradosso. Quindi la nostra giornata lavorativa, produttiva, non è incentrata su noi stessi, ma sulla gestione delle urgenze degli altri, che non è, come dire, di per sé sano. Quindi il calo della produttività, secondo l'Harvard Business Review, è dal 30-35% e 8 secondi di tempo, è il tempo medio dell'attenzione. Capite che il pesce rosso, secondo le ultime statistiche, ha 9 secondi di attenzione. Quindi che cosa significa? Che la nostra attenzione negli ultimi 10 anni è passata da un quoziente di 12 secondi a 8 secondi. Io vi ho detto che negli ultimi 10 anni è successo che cosa? Lo smartphone. Quindi non diamo tutta la colpa allo smartphone, che poi io ritengo che non è la colpa lo smartphone, la colpa, se vogliamo, è nostra, che abbiamo confuso il giusto, tra virgolette, confine tra fine e strumento, ok? Questo è di base. Bene, come vi dicevo, la Bibbia dei manager inizia a parlare di un fenomeno molto importante: come gestire il flusso del lavoro in una cultura 24/7. E nell'editoriale c'è questo, una parola che a me ha colpito molto: come gestire lavoro, cioè luoghi di lavoro tossici, cioè i luoghi di lavoro con questa nuova percezione che ci siamo detti stanno assumendo delle caratteristiche, come dire, non legate al benessere aziendale, al well-being. Quindi qui, ahimè, c'era il secondo video che poi magari vi farò vedere dopo, e quindi andiamo al digital detox. Quindi all'inizio ho chiesto che cos'è il digital detox e mi avete detto è un metodo per disintossicarsi dalla dipendenza digitale. Questo per me non è digital detox. Il digital detox per me è e lo chiamo Digital Felix, è il metodo per trovare la giusta misura. E vi spiego perché. Il Digital Detox nasce in America e dall'approccio americano loro sostengono: togliamo il cellulare per 3 giorni, andiamo in un bosco, andiamo a fare corsi di... Ma è giusto che quello sia così? Io sostengo che viviamo nell'antico continente e sono fautore di un pensiero meridiano alla Franco Cassano e abbiamo bisogno di una cultura mediterranea, e quindi la cultura mediterranea di per sé va sull'integrazione, e quindi io sostengo che il digital detox per me, ripeto, è non allontanare lo smartphone, perché non possiamo allontanare lo smartphone, no? In una dimensione che sta sempre più andando nel digitale, ma dobbiamo assolutamente trovare la giusta misura. Allora, quindi il Digital Felix si basa su 3 grandi paradigmi. Allora, e ora li vediamo uno per uno. Il Digital Felix si basa su la giusta misura tra la gestione del tempo, la gestione del focus e la gestione dell'energia. Cioè, l'energia, il focus. Ma noi siamo abituati a gestire il tempo. Beh, ragazzi miei, non possiamo più gestire il tempo se non sappiamo gestire l'attenzione. Cioè la tecnica, tutte le varie tecniche per me della gestione del tempo vanno, come dire, accompagnate da questi 2 grandi paradigmi, che è la gestione del focus e la gestione dell'energia. Perché l'energia? A margine di tutto questo, io sostengo che siamo energia condensata, quindi dobbiamo capire come saper gestire la nostra energia, e nel lavoro, nel libro, poi ne parlo tranquillamente. Allora, sulla gestione del tempo, alcuni punti che ritroverete nel libro sono: dobbiamo smettere di dire e lavorare sull'urgenza, ma lavorare sull'essenziale. Cioè, la domanda prima che vi faccio è: cos'è veramente essenziale per voi? E cambia il paradigma, perché dall'essenziale poi andiamo, come dire, a lavorare su alcuni task. Nuovo concetto di produttività. La produttività, per chi lavora specialmente nel digitale, non è legata alle 8 ore del lavoro in fabbrica. E questa è intraprendere, come dire, una rivoluzione con una forma mentis analogica. Cioè, è molto importante dire: ma la produttività per me che cos'è? Quali sono i nuovi, come dire, indicatori legati alla produttività? Ovviamente non è legata al tempo, perché noi possiamo lavorare in modalità, ripeto e sottolineo, focus per alcune ore e altre dedicare a quella parte del nostro benessere che poi vedremo è un benessere, come dire, personale. Dobbiamo in qualche modo capire quali sono le attività più produttive in base allo sforzo energetico, ma soprattutto all'output prodotto. Questo è molto importante, perché le attività che danno e generano maggior valore dobbiamo in qualche modo prenderle in considerazione nei picchi di energia che poi vedremo. Quindi, che cosa significa? Che io sostengo che la prima cosa, uno come me la mattina ha un picco energetico molto alto. In questo picco energetico io non posso fare una attività che produce un lavoro basso, un valore, diciamo, medio-basso, che è come quella rispondere all'email. Cioè, io sto in qualche modo bruciando un'opportunità di produttività facendo un'attività che per me, rispondere all'email, genera un output di valore basso. Siete d'accordo con me? Vi chiedo una cortesia, siccome sono temi nuovi, vi chiedo anche di fermarmi, perché io potrei partire per il mio cielo astrale e voi, come dire, quindi tutto chiaro in fondo? Perfetto. No, non sento. In fondo? Posso andare avanti? Ok. Riduce, elimina e delega. Stephen Covey ha scritto un libro e si è fatto parecchie ville su questo, quindi non è che l'ho inventato io. Però è molto importante la dimensione del ridurre. Infatti la prima R della metodologia è quello del rallenta. Quindi che cosa significa? La cosa molto importante qua è il delegare. La maggior parte del manager, quindi o del middle manager o delle persone, non riusciamo a delegare, ma per una semplice e banale caratteristica, perché non ci fidiamo degli altri. Ok? Quindi ecco perché è molto importante iniziare a considerare questi aspetti. È come quello dell'imparare a dire di no. Imparare a dire di no significa saper dire di no ad altre persone, perché automaticamente stai dicendo di sì a te stesso. Quindi, quando vi ho fatto vedere la slide, dice non ce la sto più facendo, ok? Significa perché stiamo dicendo sì ad altre persone, ma stiamo dicendo no a noi stessi. Questo è un aspetto molto importante, come quello del no procrastinare. Cioè, i lavori che noi abbiamo dei blocchi energetici e mentali, li deleghiamo sempre alla fine, quindi non li alziamo, quindi non li affrontiamo mai. Ma perché? Perché troviamo sempre una scusa, ok, per non affrontarli. E questo per me, ve lo dico per esperienza, è stato scrivere il libro. Io non sono uno scrittore, non sono mai stato uno scrittore. Quindi per prendere in mano la scrittura del libro io ho trovato tantissima difficoltà e trovavo tutti gli stratagemmi per non farli. Ok, quindi io poi ho iniziato a lavorare molto sul non procrastinare e automaticamente i comportamenti si sono, come dire, sono cambiati. Allora, il secondo step, che è molto importante della dimensione del Digital Felix, è il focus. Dobbiamo assolutamente cambiare mentalità per quanto riguarda la produttività per chi lavora nel digitale, ma soprattutto per chi lavora in questa cultura 24/7. Quindi ci sono delle attività che sono assolutamente importanti da svolgere in modalità focus. E queste sono le attività specialmente di creazione strategica, quella di creazione di individuazione degli obiettivi aziendali, lo stesso budget, la stessa budget previsionale non può essere svolto con in mezzo a mille notifiche e quant'altro, perché alcune attività vengono svolte in scenari, come dire, troppo di distrazione. Tipologie di focus, ci sono varie tipologie di focus che io ho analizzato, e ogni focus ha la sua dimensione. E poi quella molto importante per me è il single tasking. Il monotasking, ragazzi, lo dicono anche le ultime ricerche, possiamo dirlo, è un'emerita cavolata, benissimo, non mi veniva il termine. Quindi significa che la nostra produttività è legata al fare esclusivamente una cosa per volta. Infatti, se ci sono degli HR qui, mi odieranno, ma io, insegnando anche agli HR, iniziamo a dire che la super skills dell'utente, quindi del vostro candidato, non è essere un multitasking, è essere un, come dire, all'interno di questa nuova dimensione, saper lavorare tasking dopo tasking. La gestione delle interruzioni. Quindi nel focus dobbiamo essere molto bravi a gestire le interruzioni, ma soprattutto a gestire il luogo di lavoro, ma soprattutto a gestire le persone che sono all'interno del luogo di lavoro. Che cosa significa? Che se noi siamo bravi a lavorare sul focus, ma abbiamo la segretaria, o abbiamo il dipendente, o abbiamo il ragazzo che condivide con noi la scrivania, non va bene, perché se noi togliamo tutte le notifiche e il nostro vicino è ancora con le notifiche, allora stiamo in un ambiente malsano. E quindi la più grande rivoluzione è comprendere e far capire queste dinamiche di policy aziendali dall'alto. Riti e rituali è una parte molto importante del Digital Felix, è come cambiare le abitudini attraverso riti e rituali. Che cosa significa? Il primo consiglio è, per esempio, non andare a letto con lo smartphone. Quindi qual è il rito che posso fare? È la sera, invece di metto lo smartphone in un'altra stanza, oppure lo posso mettere sul comodino in modalità offline, ma io mi accompagno a quel processo di cambiamento mentale dell'abitudine, del comportamento, attraverso una tisana o attraverso un libro. In quel modo, dopo 21 giorni, la scienza lo dice, le nostre abitudini iniziano a plasmarsi. Quindi questa è la gestione, scusate, del focus. E alla base, non è per ultima, ma secondo me è alla base, è l'energia. Dobbiamo assolutamente, io infatti sostengo questo fenomeno, l'energy management. Dobbiamo capire su noi stessi, all'interno delle persone che lavorano per noi, com'è il picco dell'energia all'interno della giornata. Non è vero che la mattina dobbiamo svolgere i compiti più importanti, cioè non c'è una regola aurea, perché se uno ha la pressione bassa la mattina, magari troverà il momento di maggiore produttività il pomeriggio. Ok, quindi le regole non ci sono per tutti, c'è solo una grande regola, è quella di conoscere noi stessi. E questo lo possiamo anche mettere, come dire, in considerazione su alcuni aspetti molto importanti per me. Il dormire è la grande rivoluzione. Arianna Huffington ha lasciato Huffington e si è messa a questa nuova compagnia che si chiama Thrive e porta avanti la Sleep Revolution, perché i più grandi pensatori, i più grandi manager, i più grandi imprenditori, non è vero che non dormono, no, dormono e come. Quindi dobbiamo anche riprendere in considerazione il concetto del riposare, perché il riposare è strategico. Il concetto dell'alimentazione, ok, ne parliamo. Prego, sì, vitale. Vero? Sognare. Infatti, sogno, lo scrivo, Sogno e immaginazione sono aspetti importanti dell'energy management. Che cosa significa? Sì, è vero. Ma passatemi, come dire, vado in chiusura qua con il respirare. Respirare, ma soprattutto la natura. Quando io non riesco a trovare delle soluzioni a dei problemi, non sto sul banco degli imputati, la scrivania, esco e vedo i problemi da un altro punto di vista, mentre cammino. Automaticamente le soluzioni sono più facili, perché poi questo senso del dovere di stare attaccati e di produrre, va, come dire, un po' accantonato, come questa cultura con cui siamo cresciuti, che è quella del chi si ferma è perduto. No, io sostengo nella prima step della Digital Felix è il fermarsi è un lusso postmoderno, solo chi si ferma potrà andare più forte di prima. E quindi c'è veramente da scardinare alcune, come io dico, convinzioni limitanti ataviche che in qualche modo abbiamo nel DNA, ereditieri, ma che no, sta a noi conoscerle. Quindi, e tutto questo per dirvi che il Digital Felix parte dall'archetipo dell'eroe digitale. Che cos'è l'archetipo dell'eroe digitale? È il fascino iniziale. Quando incontri una donna, quando incontri un uomo, c'è la fase di innamoramento, dici Madonna che bello, sono proprio innamorato. E noi l'abbiamo vissuta, specialmente che è un millennials, il digitale. Ma sai che bella il digitale, che figata, puoi lavorare a destra, puoi lavorare a sinistra, posso ricevere l'email mentre sto a casa. Una figata pazzesca. Poi arriva un momento di confusione. Ma cazzarola, io il venerdì sera è possibile che il mio manager, il mio capo mi deve mandare l'email di venerdì sera, rispondi subito. Oh! Allora, ma com'è possibile che non c'è più questo confine tra la mia vita personale e quella privata? Ma sai che c'è? E quindi inizia dopo questa fase di innamoramento a avere dei dubbi, fino a quanto c'è un incubo. No, io così non ce la faccio più, ho bisogno di fermarmi. Ecco che qua inizia il viaggio. Nel viaggio, che sostengo è la parte fondamentale del Digital Felix, perché nel viaggio andiamo fuori dalla nostra zona di comfort. Il viaggio in senso metaforico, ma anche in senso, come dire, di espressione del intraprendere il viaggiare per guarirsi. Ecco, il viaggio è creare quella dimensione di fuori dalla zona di comfort, perché solo fuori dalla zona di comfort riusciamo a capire delle dinamiche importanti. Il confronto è il Digital Felix, ok? Che cosa significa? Inizio a specchiarmi, a guardarmi, ad osservarmi da un altro punto di vista e ovviamente ritrovo l'altro da me, adesso ve la dico in termini, come dire, metafisici, ma inizio a comprendere alcune dinamiche e questo è, come abbiamo detto, il focus, il time e l'energy. Qua è il confronto. E poi, come tutte le storie, come l'archetipo dell'eroe incarna, c'è il ritorno. Il ritorno dove? A casa, nell'azienda e nella società. Con che cosa? Con questa spirale che è data dall'evoluzione. Ok, siamo gli ultimi 5 minuti, permettetemi, ma questo è il Digital Felix Canvas. Che cosa significa? Sono i cinque step della metodologia unica in Italia che abbiamo implementato e si basa sulle 5 R. È rallenta, che il primo step è rallentare, perché se non rallentiamo non riusciamo a comprendere poi tutti gli altri step. Quindi nel rallenta c'è la consapevolezza è data, ma tutto quello che sto vivendo, cioè 6 ore al giorno al cellulare, sono essenziali? Questa è la domanda. E un'altra domanda che io faccio sempre è: su queste 6 ore stai investendo il tuo tempo o stai spendendo il tuo tempo? Perché ci sono sicuramente delle ore che noi possiamo farne a meno e quelle ore le possiamo dedicare a noi stessi per essere più produttivi. Il secondo è il riduci, l'essenziale, cioè capire che cosa è essenziale veramente per noi, che c'è qualche cosa di veramente essenziale? Quali sono i comportamenti che ci stanno, come dire, portando fuori da questo tracciato? Perché hanno automaticamente preso in considerazione delle abitudini, abitudini disfunzionali. Il ridisegna è dedicato esclusivamente a ridisegnare gli ambienti di lavoro, ma soprattutto gli ambienti familiari. Esempio, quando siamo a cena, lo smartphone fuori dalla tavola. Non, come dire, io penso che sia una norma di comportamento, non devo dirla io e metterla sul libro, soltanto che questo ultimamente l'abbiamo un po' accantonata. Il riprogramma va a lavorare su come cambiare questi comportamenti disfunzionali attraverso i rituali che poi entrano in una nuova routine. Il 5, quindi l'ultima fase, che è quella legata all'energy, è data dal ricaricare il nostro corpo, mente e spirito, cioè individuare delle attività che possano ricaricarci. E vedete che alla base del Felix, Digital Felix Canvas, c'è il tempo, il focus e l'energia, i tre pilastri che vi ho fatto vedere prima. Quindi, l'opera d'arte più grande che possiamo fare nella nostra vita, che è anche quella più difficile, è quella del ridurre. L'opera d'arte di Michelangelo è venuta fuori togliendo, non aggiungendo. Noi in questa vita stiamo aggiungendo e non so fino a che punto possiamo aggiungere. Quindi io sostengo fortemente l'idea, attraverso questo libro, che noi tutti siamo dei divini, noi tutti siamo delle creazioni artistiche, noi dobbiamo solo avere la consapevolezza e la, come dire, anche l'audacia di iniziare a ridurre. Ok, queste è, vi ho fatto, come dire, un preambolo anche abbastanza veloce, perdonatemi, ma vi vorrei lasciare con la gestione delle email. È il corso che vendo di più e che i manager mi richiedono, e quindi vi do 10 tip e tricks per portarvi a casa. Siete d'accordo? Posso? Benissimo. Allora, gestione dell'email. Allora, come funziona l'email? Funziona su questo paradigma. Ok, noi abbiamo un trigger, ok, una routine e una ricompensa. Quindi che cosa significa? Se noi abbiamo il trigger di, come dire, oggi vado a correre, ok, quindi oggi pomeriggio alle 14 vado a correre, la routine è andare a correre, qual è la ricompensa? Farsi la doccia. Questo è l'abitudine, ok, e questo è il comportamento. Benissimo. Cosa succede nel lavoro? Il trigger è lavorare. La routine è, come dire, nella pausa, non fare la pausa ma controllare l'email, e quindi la ricompensa è una riconoscenza a livello di status sociale. Quindi vado a cercare una ferita, in qualche modo, se vogliamo, online. Che cosa significa? Che invece di fare una pausa, nelle pause di lavoro, noi andiamo a guardare l'email. E c'è questo famoso libro Unscribe di Doyle, dove lei dice: perché controlliamo le email? Perché ci creano dipendenza? Perché all'interno delle mail noi cerchiamo la ricompensa, cioè quell'attestato di riconoscenza, e poi la maggior parte sono rotture di scatole, specialmente per chi lavora, però all'interno di questa panorama noi andiamo a cercare quella bella notizia, quella bella novità, quella essere in qualche modo approvati. E questa è la base disfunzionale dell'email. Quindi qual è il giusto comportamento? Quindi, come io dico, Felix, è: ok, lavoriamo nella routine, quindi nella routine facciamo la pausa, che la pausa proprio dal greco deriva dal tempo sacro, quindi fare l'opposto di quello che stavamo facendo. Se nel lavoro stavamo scrivendo, ok, la pausa è alzarsi e fare tutt'altro, non mettersi a leggere, paradossalmente. Quindi nella pausa dobbiamo fare l'opposto di quello che stavamo facendo. E le pause significano prendersi del tempo, anche 3 minuti, 5 minuti, ma più pause. E quindi la ricompensa è dato che io mi sto volendo bene. Questo è, come dire, l'ABC perché le mail creano dipendenza. Quindi i 10 tips and tricks. Ok, il primo. Qui lo so che è forte il messaggio, però è quello dove dobbiamo passare. Non 2 minuti, sono 10, anche di meno. Accediamo alla casella di posta elettronica solo in determinati orari o blocchi. non accedere repentinamente all'email. Quindi, e questo ci succede che nei momenti di noia o blocco o sull'ascensore e quant'altro iniziamo a controllare l'email. Quindi individuiamo 3 o 4 blocchi giornalieri, ok? E a quegli blocchi giornalieri rispondiamo all'email. Però è importante individuare un timing, quindi che ne so, il primo blocco lo trovo dalle 11 alle 11 e un quarto, in quel quarto d'ora io vado a rispondere secondo il principio dell'urgenza, ma anche perché ho un timing, non è che dice ok ora rispondo all'email così en passant, fino a quando svuoto la casella di posta elettronica, no. Il terzo tip è organizziamo la posta elettronica in cartelle, ma non troppe, ok? Questa insomma non ve lo dovevo dire io. Poi iniziamo a utilizzare Bloomerang. Chi conosce Bloomerang? È un'app, quindi un plugin che va bene su tutte le piattaforme, dove ci dice possiamo schedulare, possiamo inviare quell'email a tot ora e quant'altro e pianificarla. Cancelliamo dalle email il link o dalle newsletter che non ci servono più. Fate questo gioco, ogni giorno vi disiscrivete da una newsletter o da qualche comunicazione che voi non usate più, che voi arriva dice, e vi intasa la posta. Questa è una cosa molto importante per arrivare all'essenziale. Non teniamo la finestra delle email aperte mentre stiamo lavorando, questo è l'errore più grande che possiamo fare. Eliminiamo tutte le notifiche push dal cellulare, tutte quelle che vogliamo ridurre, mentre stiamo lavorando, le notifiche dell'email o di WhatsApp o del gruppo dei genitori delle scuole elementari di WhatsApp è, come dire, l'elemento che uccide non la killer application, ma è la killer disruption proprio. Non controlliamo la casella email nei momenti di noia o cause fortuite, tra un semaforo rosso e l'altro, sull'ascensore, mentre siamo in attesa dal dottore. Ok, iniziamo a comprendere come noi utilizziamo le email. Nel weekend almeno 3 volte, una mezza giornata non accediamo all'email di lavoro. Vi dico che questo già è un grosso passo. E il decimo è questo. Se abbiamo fatto tutto questo, ci meritiamo un premio. Ci regaleremo un bel pensiero, un premio. E questo premio potrebbe essere qualsiasi. Facciamo un regalo, andiamo a cena fuori, facciamo una bottiglia di vino. Qualsiasi che esso sia. Quindi, vado in conclusione veramente. Carl Newport individua 3 step. Lavorare sul send and filter. Quindi che cosa significa? Che le mail devono essere scritte come si deve. Non del tipo, allora ci vediamo domani? Non è un'email questa. Devono essere scritte come si deve. E rendere efficienti i processi. Quindi significa, qui ci sono un manuale, poi lo vedremo. Nel libro c'è tutto, vado in conclusione. Ma soprattutto il fatto che ci dobbiamo assumere che non tutte le email devono essere risposte. Le email del tipo ci vediamo domani non rispondiamo, sono vampiri energetici. Quindi in tutto questo qui ci sono alcuni riti e rituali che poi riporto nel libro, è quello di comprendere come è importante individuare dei riti e rituali di fine lavoro. Ok, ci sono. Viaggi dell'anima non ve lo dico, perché alla fine noi siamo bravi a fare le strategie digitali dappertutto, ma il medium più importante, che è il nostro, è il silenzio. Iniziamo a conoscere questo medium molto molto importante. Ho finito allo stand alle 11, quindi ora io andrò là e ci sarà modo di continuare questa chiacchierata per chi lo vorrà. C'è il 20% di sconto sul libro e questo è il mio payoff. Il digitale migliora la vita, ma non è la tua vita. Grazie e grazie ancora.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.